E ancora una volta il vostro Enzo che vi saluta affettuosamente e quindi possiamo andare avanti nelle nostre riflessioni. Ieri sera, se vi ricordate bene, abbiamo visto i primi 6 comandamenti tratti dal capitolo 20 dell'Esodo, ossia, primo comandamento, non avere altri dei oltre a me. Il secondo, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Il terzo, non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano. Quarto, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Il quinto era onora tuo padre e tua madre. E infine abbiamo visto il sesto, non uccidere. Il settimo comandamento dice non commettere adulterio. Lo troviamo al versetto 14 di Esodo, capitolo 20. Stiamo vivendo oggi nel mezzo di una cosiddetta rivoluzione sessuale. Il sesso certamente non è una cosa nuova, ma è ancora adulterio quando esercitato al di fuori del matrimonio. La purezza dello stato matrimoniale è un altro fondamento della vita sociale e come tale va preservata. Dio rende questo molto chiaro. L'uomo può pensare di avere cambiato questo comandamento, ma non lo ha fatto. Questo comandamento rimane ancora saldo. L'ottavo comandamento dice non rubare. Il diritto alla proprietà privata deve essere rispettato e vedremo nei capitoli successivi che verranno date delle pene per il furto. Quello che vorrei sottolineare inoltre è il fatto che se sei autorizzato a commettere adulterio, allora dovresti sentirti autorizzato a rubare, uccidere. Questo pacchetto va tutto insieme. Se va bene indulgere in uno di essi, allora va bene indulgere in tutti. Se uno è sbagliato, allora lo sono tutti. Il nono comandamento dice non testimoniare il falso contro il tuo prossimo. Questo comandamento proibisce la falsa testimonianza, in modo particolare in tribunale, ma non solo lì. Viene anche proibita la diffamazione. Vedremo nel libro del Deuteronomio le pene previste per questo tipo di peccato. Il decimo e ultimo comandamento dice non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. La concupiscenza, secondo l'apostolo Paolo in Colossesi 3:5, è idolatria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Questo è uno dei grandi peccati del tempo presente. Dio condanna l'omicidio, l'adulterio, il furto, la falsa testimonianza e la concupiscenza. Ognuno di questi peccati, però, nasce dallo stato interiore dell'uomo, dai suoi pensieri, dai suoi desideri, dalla sua natura di peccato. E Dio, che ci conosce, ci mette davanti a questa nostra condizione, ricordandoci che essi sono sottoposti e condannati dalla sua legge. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il popolo era accampato ai piedi del monte dal quale Dio stava parlando. Non poteva avvicinarsi al monte né cercare di salire verso il luogo dove si era manifestata la presenza di Dio, pena la morte. Credo comunque che nessuno del popolo avesse, dopo gli sconvolgimenti naturali ai quali stava assistendo, avesse, dicevo, la voglia di avvicinarsi troppo. Infatti, nei versetti che andremo a leggere, ci viene detto: ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè: parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli, Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dov'era Dio. L'osservanza della legge doveva certamente scaturire dall'amore per Dio e per la sua volontà, ma anche il timore, la consapevolezza, cioè, di avere a che fare con un Dio grande e tremendo, creatore dell'universo e signore di tutte le cose, sarebbe servita al popolo per non peccare. È importante capire perché Dio apparve proprio in questo modo ai figli di Israele. Io penso che sia evidente che Dio voleva imprimere in loro il fatto che Lui è il Dio vivente. Ricorderete che essi erano circondati in Egitto da idoli di ogni tipo e che essi erano immagine della creatura piuttosto che il creatore. Per questo Dio si manifestò in modo così diretto, in modo così palese. Il capitolo prosegue con le prime istruzioni per la costruzione di un altare, un luogo dove il popolo poteva iniziare ad adorare e a servire Dio in modo accettabile da Lui. Leggiamo i versetti dal 22 al 26. Il Signore disse a Mosè: «Parlerai così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fatevi altri dei accanto a me, non vi fate dei d'argento, né dei d'oro. Fammi un altare di terra, e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. E non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso». A cosa doveva servire l'altare? Un altare è usato per il sacrificio. L'altare parla della croce di Cristo e del sangue che Lui ha versato. Questo altare fu l'unico che essi fecero prima della costruzione del tabernacolo. Apparentemente essi ne fecero uno simile ovunque li condusse il viaggio verso la terra promessa. Solo quando il tabernacolo fu eretto, essi costruirono un altare che potesse essere trasportato. C'è un'importante lezione in questi versetti. Dio voleva che costruissero un altare piatto di pietra senza decorazioni. Forse un'incisione avrebbe reso l'altare piacevole, esteticamente attraente e davvero bellissimo. Nel momento che un attrezzo tocca una pietra, l'altare ne è contaminato. Dio lo rifiuta. La semplicità del culto e la possibilità che aveva ogni israelita di accostarsi a Dio era messa in rilievo proprio dalla semplicità dell'altare. Oggi siamo andati molto oltre nel decorare le nostre chiese. Siamo giunti al punto che ogni cosa connessa all'adorazione debba essere bellissima. Non c'è nulla di sbagliato in un posto attraente per l'adorazione, ma nel momento in cui queste cose oscurano il messaggio della croce e distolgono l'attenzione dal Signore Gesù Cristo, che morì su quella croce, allora Dio viene offeso. Dio non vuole che questo accada. Quando Paolo si recò nella città di Corinto, come ricorderete, trovò che i corinzi erano piuttosto filosofici. Molti dei preti pagani legati alla religione pagana cercarono di identificarsi con tutti i peccati di Corinto. Quando Paolo arrivò, questi filosofi da strapazzo volevano questionare, discutere e apparire intellettuali. Questi corinzi stavano andando in tutte le direzioni. Egli disse a questi corinzi: «Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 2. Amici, se Gesù Cristo e Lui crocifisso viene lasciato fuori dal messaggio, non importa quanto alto sia il pulpito, quanto sonora sia la campana della chiesa, quanto meraviglioso sia il santuario, quanto piacevole sia la musica o quanto istruito sia il predicatore, quella non è una chiesa e per quanto riguarda Dio, essa è contaminata. Può sembrare strana l'indicazione a non costruire dei gradini per arrivare all'altare, in modo da non scoprire le nudità sopra di esso, ma dobbiamo tenere presente che in quei giorni un uomo indossava una specie di tunica e che nel salire gli scalini la sua nudità sarebbe stata scoperta. Più avanti, nel libro dell'Esodo, vedremo come ai sacerdoti, tra gli altri paramenti da indossare, vennero date delle mutande di lino. Essi dovevano indossarle quando entravano nel tabernacolo o quando si avvicinavano all'altare. E passiamo al capitolo 21. Dopo la promulgazione dei 10 comandamenti, Dio diede al popolo, per mezzo di Mosè, tutta una serie di statuti che non sono mai in opposizione al decalogo, ma sono piuttosto la sua applicazione alla vita quotidiana. La loro elencazione, ordinata e suddivisa per argomenti, occupa alcuni capitoli formando di fatto un codice civile che può essere diviso in 5 sezioni principali. La prima sezione riguarda le leggi relative all'altare o al culto e va da Esodo capitolo 20 dal versetto 23 al 26. Poi troveremo la seconda, leggi salvaguardanti i diritti dell'uomo. Poi la terza, statuti riguardanti la condotta individuale. La quarta, ordinanze riguardanti l'anno sabbatico e il sabato, le feste, i sacrifici. E infine, la quinta sezione contiene delle promesse e potremo trovare queste promesse dal versetto 20 al 33 di Esodo, capitolo 23. Il popolo di Israele divenne così nazione, una nazione governata direttamente da Dio. Egli deteneva infatti il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In Esodo capitolo 21, come abbiamo visto nella suddivisione precedente, vengono date al popolo le leggi relative alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e più precisamente ciò che riguarda la libertà, l'omicidio volontario o accidentale e i danni causati alla proprietà. Questa sera andiamo a concludere con i primi 11 versetti di questo capitolo 21. Queste sono le leggi che tu esporrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il 7° se ne andrà libero, senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite, poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Se uno vende la propria figlia come schiava, questa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. Se lei non piace al suo padrone, che si era proposto di prenderla in moglie, deve permettere che sia riscattata, ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera dopo esserle stato infedele. Se la dà in sposa a suo figlio, dovrà trattarla secondo il diritto delle figlie. Se prende un'altra moglie, non toglierà la prima né il vitto, né il vestire, né la coabitazione. Se non le fa queste 3 cose, lei se ne andrà senza pagare nessun prezzo. E per questa sera penso che possiamo fermarci a questo punto. Domani vi darò un commento per quanto riguarda questo testo relativo alla schiavitù. Bene, ci fermiamo quindi proprio qui. Io vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti ancora con noi anche questa sera e a risentirci a domani. Ciao!